Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura del Vangelo.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui. E disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti. E lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri, con i pezzi dei 5 pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.
Nell'anno B, la Chiesa di per sé, ecco, si lascia guidare nel tempo ordinario dal Vangelo secondo Marco. Però nel cuore dell'estate prende il capitolo sesto del Vangelo secondo Giovanni per trattare il grande mistero dell'Eucaristia. Voi sapete che il capitolo sesto di Giovanni è dedicato all'Eucaristia. E quindi andremo fino al 22 d'agosto con la lettura del Vangelo secondo Giovanni. Quest'anno però, essendo il 15 agosto, l'Assunzione in Cielo in corpo anima della Beata Vergine Maria, mediteremo anche un brano, ecco, del Vangelo secondo Luca, perché celebriamo la festa della Vergine Maria di domenica. Come dobbiamo leggere questo miracolo? Come un segno. Che cos'è il segno? È una realtà storica, o anche di natura, o anche artificiale, che deve portare a un'altra realtà, che viene indicata dal segno, ma non è nel segno. La La moltiplicazione dei pani serve a Cristo Gesù per indicare che lui è più che Mosè, più che Elia, più che Eliseo, più che qualsiasi altro profeta che lo ha preceduto nella storia. Questo è il segno: Gesù, vero profeta, vero inviato di Dio sulla nostra terra. Allora il segno che cosa deve portare, deve condurre? A credere in ogni parola che poi il profeta dirà a noi. Per cui Gesù si accrede come profeta, però poi leggendo il resto del capitolo sesto vi accorgete che non si crede nella sua parola e molti lo abbandonano. Voi ci annotate i segni di questa incongruenza nella decisione di quelli che avevano mangiato. Prima lo riconoscono come profeta e poi vanno a prenderlo per farlo re. Ora voi sapete che nella Scrittura Santa i profeti sono profeti, non sono re. Il re deve essere re, il profeta deve essere profeta. È vero che in Gesù re, sacerdozio e profezia sono poi una cosa sola, però da un punto di vista biblico, antico e Antico Testamento, il re deve rimanere re, il profeta deve rimanere profeta. Perché? Perché il re è per dinastia, il profeta è per chiamata diretta del Signore. E quindi è sempre il Signore che deve chiamarlo. Ora, fare un re significa porlo al governo delle cose temporali. Ora Gesù non è venuto per le cose temporali, è venuto per insegnarci le cose del Padre suo. Infatti cosa dirà a Pilato Gesù durante il processo? Io sono re, per questo sono nato e per questo sono dal mondo, ma il mio regno non è di questo mondo. Il mio regno è di lassù. Io sono nato per rendere testimonianza alla verità. E la verità di Cristo è il Padre suo. Questo è il grande mistero di Cristo. E quindi noi dobbiamo leggere questo evento come segno. Il segno porta la verità di Cristo. Sulla bocca di Cristo poi c'è la vera parola di Dio. Il vero profeta avvera la parola di Dio sulla sua bocca. Ecco, penso che questo principio vada messo nel cuore di tutti. Vale anche per noi oggi. Se Cristo è vero profeta del Padre, il suo Vangelo è vera parola di Dio, quindi va ascoltata e va vissuta. A voi le domande.
Buonasera, Monsignore. Togliere il peccato dal cuore è un traguardo che una volta raggiunto rimane tale, oppure la tentazione del peccato ci accompagnerà sempre nel nostro cammino?
Vedi, l'uomo è un essere sempre in cammino ed è sempre in tentazione l'uomo. Può progredire, andare in avanti e anche può regredire. Può, diciamo, crescere in santità oppure abbandonarsi al peccato. Per andare avanti bisogna essere tenaci. Gesù dice nel Vangelo che il regno di Dio subisce violenza e solo i violenti se ne impadroniscono. Questo è nel Vangelo di Luca. Nel Vangelo di Matteo, come termina il discorso della montagna: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché larga e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, mentre stretta la porta e angusta la via che conduce alla salvezza. E quindi noi sempre ci dobbiamo sforzare, impegnare a percorrere questa via stretta e attraversare questa porta anch'essa stretta. Quindi perché siamo tentati? per abbandonare il cammino intrapreso. Però dov'è l'astuzia della tentazione? Non è quella di venire a dirti rinnega il Signore. Questo non te lo darà mai. Inizia dalle piccole cose. Vi faccio un esempio. Ammessa che non vai una domenica, cosa comporta? Nulla. Non dire una preghiera, cosa comporta? Nulla. Poi la dirai domani. Dire una parola non buona, cosa comporta? Nulla. E si comincia da queste piccole cose. Poi Satana passa alle cose più grandi. Prima ti fa dare uno sguardo, poi ti fa commettere un adulterio. Voi dovete sapere che Davide prima diede uno sguardo, da questo sguardo fu, diciamo, conquistato e poi commise adulterio. Poi dall'adulterio passò all'omicidio. Capite com'è la strategia di Satana? Dice la Sapienza di Israele che chi cade nelle piccole cose, a poco cadrà anche nelle grandi. Chi disprezza le piccole cose poi cade nelle grandi. Allora, per non cadere noi in tentazioni, cosa dobbiamo fare? Rimanere sempre legati anche alle piccole cose, legati alla preghiera quotidiana, legati, diciamo, alla messa domenicale, legati alla custodia dei sensi, sempre, legati, diciamo, a quelle regole di santità che sono necessarie per noi. Se uno va in un luogo di peccato, prima o poi pecca. Nessuno può dire che io vado in quel luogo e mi mantengo puro, no. Se vai in un luogo di peccato, peccherai. Questa è la nostra scienza. Rimanere sempre, ecco, in luoghi dove non c'è peccato e rimanere attaccati anche alle piccolissime cose che noi dobbiamo fare. La custodia dei sensi, per esempio, è di grande aiuto contro la tentazione. La preghiera è di grande aiuto. Se noi crediamo ce la possiamo fare, se non crediamo ci crediamo. Perché ricordatevi che Satana non viene a dirvi vai e uccidi quell'uomo. Ti crea l'odio nel cuore. E odia oggi e odia domani e poi arriva l'uccisione. Queste sono le strategie di Satana. Conoscetele bene, evitatele e vi salvate sempre. Prego.
Buonasera, Monsignore. In questo passo del Vangelo Gesù vuole che nulla vada perduto. Che cosa significa e come si fa a non sciupare l'abbondanza della grazia ricevuta?
Quindi la grazia di Dio va raccolta anche nei piccoli frammenti, perché ogni frammento della grazia di Dio racchiude un mistero. Voi sapete che noi, quando celebriamo l'Eucaristia, anche ai piccoli frammenti poniamo attenzione, perché in ogni frammento c'è tutto Cristo. In ogni frammento di Vangelo, in ogni frammento della Sacra Scrittura c'è tutta la Scrittura. Se io quel frammento lo lascio, o quel dettaglio, quell'altro dettaglio lo lascio, alla fine che mi trovo? Con una scrittura priva di verità. Se io, ecco, lascio i frammenti della mia vita cristiana, oggi lascio un frammento, domani ne lascio un altro, alla fine che cosa mi trovo? Con nulla in mano. Dobbiamo noi capire questo, che nel frammento c'è tutta l'esistenza di un uomo. Anche un frammento della vostra vita vissuto male la può rovinare. E allora anche i frammenti della nostra vita vanno raccolti, perché in un frammento c'è tutta la verità della nostra esistenza. Ecco, vi faccio un esempio. È un solo frammento della sua vita perse quando si mise a dialogare con Satana. È un frammento della sua vita, no? Non lo portò nella sua verità, cadde e rovinò il genere umano. Un frammento. Anche Adamo, un frammento della sua vita, si mise ad ascoltare Eva, che le proponeva di trasgredire il comando del Signore. Un frammento è stato, no? E purtroppo è successo la fine, della nostra esistenza, perché siamo passati da un'esistenza di vita a un'esistenza di morte. E vi pare poco questo? Quindi anche ai nostri piccoli frammenti di vita dobbiamo stare attenti. Noi invece molto di frammenti ne scopriamo tanti, tanti, tanti. Poi alla fine della giornata cosa abbiamo fatto? Nulla. Sciupa un frammento, sciupa un altro frammento che ti rimane. Però qual è la verità? Che in ogni frammento c'è tutta la nostra vita. Ecco Eva, questo lo sa bene. In quel frammento della sua esistenza c'è stata tutta la vita dell'umanità. Lei lo ha fallito e tutta la vita dell'umanità è fallita. Poi ecco, è cosa da Cristo la croce per redimerla, la nostra umanità. Prego.
Monsignore, in questo passo del Vangelo si chiede a Gesù per metterlo alla prova, per ottenere un segno o vedere l'opera. Ecco, come possiamo noi pregare senza rischiare di mettere alla prova il Signore?
Vedi, la prova che cos'è? È una richiesta che attesta a te che Dio è vero. Chiaro? Tu, se vuoi che io creda in te, tu mi devi dare un segno della tua, ecco, divinità, della tua presenza. Ora, qualsiasi segno Dio ti dovesse dare è inefficiente. Anche se ti dovesse sconsolare il cielo e la terra, tu considereresti, ma no, non è vero, no. Gesù quanti segni ha dato al suo popolo? Eppure in questi giorni stiamo leggendo che Gesù guarì un indemoniato e così si riprese, e colui lo fa per virtù di Belzebub. Ecco un segno di amore, di onnipotenza, di signoria, come è stato letto, un'opera di amore. Comprendete? Allora Gesù il segno lo dona. Toni il segno di Giona. Come Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, dice Gesù, così anche il figlio dell'uomo rimarrà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. Poi però verrà fuori. Quando Gesù diede questo segno potentissimo, cosa fecero i capi del popolo? Si comprarono il silenzio dei soldati e la loro falsità, pagando. Dite che non è vero. Dite che non è vero. Capite che voglio dire? Se manca la semplicità del cuore, la purezza dello spirito, qualsiasi segno il Signore dà è inutile per noi. Anche perché il segno, senza la purezza del cuore, dura un istante. Quanti segni fece Mosè? Alla prima difficoltà il popolo ritornava indietro, mormorava contro il Signore, non si fidava di lui, non credeva in lui. Questa è la verità che noi dobbiamo mettere nel cuore. Allora, quando si prega, si può chiedere tutto al Signore. Signore, per pietà, per misericordia, per la tua grande benevolenza, ecco, ascolta la mia preghiera. Ho bisogno di te per poter andare avanti. Questo non è un segno, una richiesta d'amore. E noi sempre dobbiamo chiedere al Signore che ci ami, ci ascolti e esaudisca la nostra preghiera per la sua misericordia, perché noi crediamo in Lui. Prima crediamo e poi preghiamo. Non prima preghiamo che ci faccia un segno e poi chiediamo a Lui. No, prima si crede e poi si prega. La preghiera deve essere il frutto di una nostra fede perfetta. Prego.
Monsignore, a volte noi cristiani chiediamo al Signore nei momenti di difficoltà dei segni, per capire quale strada percorrere per salvarci, ma non li chiediamo perché la nostra fede è debole?
Non perché la nostra fede è debole, perché non abbiamo il concetto di fede. Chiaro, noi non sappiamo che cos'è la fede. Noi sappiamo per fede che Dio è il Padre. Ora, se Dio è il Padre, tu non hai bisogno che gli chieda un segno. Gli devi chiedere quello che ti serve. Signore, aiutami a percorrere questa strada che tu vuoi che io percorra. O Signore, aiutami a trovare la via giusta. Noi sappiamo che con la Cresima abbiamo ricevuto lo spirito di consiglio. E allora che cosa occorre a noi? Rivolgerci allo Spirito Santo e chiedere a Lui il consiglio sulla nostra vita. Il segreto della vita non è la via da percorrere, è percorrere bene la via sulla quale siamo incamminati. Questo è il segreto. Poi dopo il Signore, se noi lo invochiamo, ci aiuta a fare bene ciò che stiamo facendo, o se noi serviamo a Lui per altre cose, ci indica da Lui la via, no? Però ricordatevi, il segreto non è sapere quale via fare, è fare bene la via che si sta facendo, farla bene. Falla in grazia e verità, giustizia e santità, amore e misericordia, impegno e responsabilità. Allora sì che noi terminiamo bene. Cosa dobbiamo imparare da questo Vangelo? Una cosa sola. Riconoscere Cristo come vero profeta di Dio e sapere che sulla bocca del vero profeta di Dio la parola è verità. Qualsiasi cosa dica è verità. Perché questa è la missione che il Signore dona al vero profeta. Portare nel mondo la sua parola di verità, di luce, di misericordia, di amore, di compassione, di salvezza e di redenzione. Portare una parola sempre vera, sempre giusta, sempre santa. Ringraziamo la Vergine Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della Redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Grazie.